Daniela, senti, mi sembra che allora, niente sacramenti, d'accordo. La parola peccato ricorre molto.
Purtroppo sì,
Ecco,
nei
no,
protestanti
ma
proprio.
io come cattolica, credo di esserlo ancora, non sono praticante, però mi ricordo i sette peccati capitali, insomma, peccatricissima sono dunque. Allora, invece, quando io vengo al culto e tu dici adesso chiediamo perdono per i nostri peccati, io dico sai che peccati saranno i miei, no, dei miei, cioè non riesco, non mi ritrovo più tanto, so, aiutami a
Allora,
cosa si intende un po' per peccato?
dunque, il peccato, diciamo così, per noi è quell'atteggiamento attraverso il quale ci allontaniamo dall'incontro con le altre persone, e anche dal seguire questo unico comandamento che poi ci è stato dato in Cristo, cioè di amare il nostro prossimo, di amare le persone che incontriamo, di essere attenti, se vogliamo usare una parola forse più semplice, attenti alle persone che incontriamo e quindi agiamo per nostro tornaconto, perché siamo stanchi, perché non ce la facciamo. Oppure perché a volte abbiamo anche uno spirito negativo, cioè non lo so, vi sarà capitato anche a voi, no? Di odiare delle persone, per esempio, perché vanno fatto del male. E va bene, però si possono anche allontanare senza odiarle o senza fargli delle cose tremende, no? Quindi, nella nostra concezione il peccato è proprio questo atteggiamento cupo con il quale si vede la vita e si demonizzano anche gli altri, no? Quindi questa poca attenzione, poca anche creatività, anche poca gioia, anche l'essere poco gioiosi è un peccato da un certo punto di vista, perché vuol dire presentarsi alla vita già in maniera un po' sconfitta, no? Lasciandosela cadere addosso invece che esserne protagonisti. E quindi in questo senso il peccato appartiene a tutti noi.
Potrebbe essere sostituito dal nostro comportamento, che poi ognuno sa se è buono o cattivo, voglio dire, quando dici chiediamo perdono per i nostri peccati, vuol dire a me viene in mente, aspetta, invece no, è solo il mio comportamento, devo
Sì,
rivedere un attimo le mie azioni quotidiane, il mio
il punto è che
comportamento, i
anche
miei
se.
atteggiamenti,
Esatto, il
forse.
problema qual è però per un protestante? Che anche se tu li rivedi, non li puoi correggere. Cioè, no, che non li puoi. Li correggi oggi, ma domani ci ricadi. Allora è un po' questo, diciamo, il senso teologico che ci sta dietro è questo. Io pecco nel senso perché ho dei limiti, perché non ho. Però, se tu sei stato attento al culto, poi c'è sempre il perdono, no?
Sì,
Dei
sì, sì,
peccati.
sì, sì.
Nonostante io pecchi, cioè nonostante io sia nella imperfezione totale di tutte le potenzialità che ho in me, perché non le sviluppo, perché appunto, poi comunque vengo accolta da Dio. Questo essere accolta è il perdono.
Un po', beh, lo schema di quando io ho frequentato l'oratorio fino a 17 anni, e dunque allora la confessione dei peccati, il pentimento, poi c'era la preghiera poi c'è il perdono. E a me è sempre sembrato uno schema, non dico facile, ma insomma, non comodo, ma c'era sempre una via d'uscita, come forse è giusto che ci sia. Ecco, niente, forse questa ricorrenza della parola peccato mi ha. Niente, comunque è abbastanza soddisfatto la mia domanda. Cioè, è praticamente il comportamento di ognuno, l'atteggiamento verso la vita.
Sì. Però
E poi così, nel
voglio anche dire
senso.
questo, che storicamente i protestanti hanno questo concetto del peccato molto sviluppato, però invece le generazioni, già solo la mia, ha cercato di porre l'accento non tanto sul peccato, piuttosto invece sul perdono, perché il perdono cos'è se non darti una possibilità nuova? Il perdono è una piccola risurrezione. Allora, so che non sei stata così come ti eri impegnata ad essere, so che non sei stata fedele alla parola di Cristo, però hai un'altra possibilità.
Per cui durante il culto c'è un atto di umiltà, diciamo, in cui i fedeli dicono sì, insomma, non sono stata in gamba, ma poi però sono di nuovo
in pista. Sono di nuovo in pista poi.
Sarà per capire
ecco,
un attimo
in
il
pista verso colma, no? Nel senso che questa è la fragilità che ci può essere, ma se tu dovessi riassumere l'essenza invece di quello a cui tende, no? Un cristiano nella forma valdese, ma comunque insomma, una persona di fede,
sì.
Tu come la definiresti? Cioè verso che cosa tende in positivo? No? Se si può cadere, sì. L'abbiamo sentito, ma invece andando verso...
In positivo, secondo me, la cosa magnifica e stupenda è che tu viaggi nella vita, ma in solitudine. Viaggi nella vita sempre in compagnia di una trascendenza che ti affianco. E questo ti rende una persona molto forte, da un certo punto di vista, no? Perché puoi cadere, perché diciamo la mala sorte accade a tutti, no? E a tutte, è chiaro, ci sono i fatti dolorosi della vita, ci sono. Però ti permette di rialzarti. Perché ti rialzi? Perché c'è qualcuno che ti afferra la mano e che ti tira su e che ti fa comunque cogliere al di là di quel dramma che ti sta attraversando il corpo e il cuore, che vale ancora la vita, vale ancora la pena, nonostante quella contraddizione che stia attraversando in quel momento, vale ancora la pena vivere, cercare, vedere. Quindi in questo senso è il punto di forza, potrei dire.
Della fede
questo, sì.
Qualcuno che ti tende la mano, che magari per noi, appunto, gruppo mio, può essere un qualcosa, cioè un'energia, non una persona,
no.
Perché qualcuno può essere... Anche per voi cioè c'è un'identità.
Allora, guarda, alcune teologhe americane hanno parlato di Dio in un modo molto interessante, l'hanno chiamato forza in relazione. Loro dicevano, chi è Dio? Dio, l'espressione è power in relation, cioè Dio cos'è se non quella forza in relazione che gli esseri umani sanno sviluppare e che li rende... come dire, attori, veramente protagonisti della loro vita e della loro società. Quindi Dio non è una forza esclusivamente trascendente, ma è qui. E dove lo vedo? Lo vedo nella forza in relazione. Quando io sono capace di intessere questa forza in relazione, addirittura permetto una reincarnazione di Dio. Questo è proprio il messaggio che ci dà questa teologa che si chiama Carter Hayward, molto interessante, perché addirittura lei sostiene anche che noi sulla Terra siamo chiamati a co-creare il mondo con Dio.
E l'intermediazione di Cristo nella versione che tu hai dato adesso della fede evidentemente assume una rilevanza molto diversa anche da quella che ci ha illustrato nella storia,
sì.
Perché adesso giustamente la vostra chiesa è nella storia e quindi vive un percorso, no? Per cui probabilmente Cristo assume un po' la dimensione, non so se avete già letto le fotocopie che discuteremo in marzo e ci ritroveremo, le parleremo, perché lì da un monaco camaldolese ma che ha vissuto in India la figura del Cristo è completamente diversa da quella tradizionale. Cioè, dice, è un invito a... Cristo ci invita a ripercorrere ciascuno il cammino che ha fatto lui. Quello che adesso sta dicendo la pastora, cioè riscoprire e ricreare una dimensione di fede personale. Cioè, quando dice io sono la verità e la vita, dice questo monaco, si intende che ciascuno di noi deve fare quel cammino, non riferirsi... della teologa di adesso è più simile alle cose in cui noi parliamo e sulle quali ci siamo confrontate, cioè molto è un cammino personale.
Sì, sì, sì. È molto interessante, un'altra teologa lei è latinoamericana, si chiama Marcela Althaus Reed, dice anche un'altra cosa molto interessante, perché dice che il bisogno di Dio nasce dal basso, cioè il bisogno di Dio non nasce da, come dire, un'idea, ma nasce dalla necessità. E dov'è che Dio si incarna? Nelle necessità primarie. Lei è una latinoamericana, quindi immaginiamo cosa significa, no? È anche una teologa della liberazione, quindi si incarna dove? Allora, lei fa degli esempi nelle favela, si incarna nella, insomma, laddove c'è una sofferenza enorme, è lì che Dio si incarna. E questo lo trovo anche molto interessante, perché effettivamente a volte si pensa alla spiritualità soltanto come a un movimento verso l'alto, a qualcosa che sia diverso appunto da sé, che non abbia una referenza a sé. Però in realtà invece immaginare una spiritualità persino divina nell'ordine della materialità della vita è molto interessante, perché ci avvicina di parecchio l'idea, no? Del divino e di Dio.
Scusa, volevo che approfondissi un attimo l'assunto che hai detto prima a proposito delle opere,
sì.
Del che la salvezza non si ha attraverso le opere di bene, e anche ponendolo, come dire, paragonato invece alla Chiesa Cattolica. Perché non riesco bene, cioè, da una parte voi fate opere di bene e ne fate, dall'altra però teorizzate che la salvezza.
Eh sì, perché le opere di bene, come ti dice, ecco, le opere di bene si fanno perché tu hai un senso di grande gratitudine per il fatto di sentirti amata, voluta, desiderata proprio, no? Da Dio, no? Che ti pone su questa terra. E ti dà una missione, no? Poi ciascuna persona deve trovare la sua dimissione e la deve portare a termine, la deve sviluppare. Allora, è come quando tu ricevi tantissimo e poi dici: accidenti, ho ricevuto così tanto, voglio anch'io darne un po' a delle altre persone. Però questo atto di dare ciò che hai ricevuto non è un atto meritorio. Allora, siccome io lo faccio, ho un tornaconto che può essere un guadagno verso, diciamo così, il paradiso. Facciamo proposito. Ma è semplicemente per amore del mondo. Perché tu puoi amare il mondo? Perché tu sei stata amata. E quindi sai che cos'è l'amore per il mondo. Perché quell'amore ti è stato dato già da Dio, no? Allora, in questo senso non c'è un rapporto diciamo di tornaconto nel fare del bene, mentre nella concezione cattolica le opere concorrono alla salvezza umana. Allora è questo concorrere che ci differenzia un po', ecco, quindi la motivazione del fare è diversa, non perché devo concorrere, ma perché accidenti, ho ricevuto tanto, voglio ridare, quindi
condivido,
sì.
Non abbiamo parlato dell'intermediazione dei santi, chiaramente, che abbiamo capito che non c'è,
sì.
Però niente, volevo soltanto qualche...
Sì, allora, non ci sono i santi, non ci sono le Madonne, non ci sono... diciamo appunto, nessun tipo di mediazione. Questo appunto perché da un lato appunto c'è Dio, dall'alto ci sei te, quindi basta questo. Poi naturalmente tu ti devi applicare per, cioè devi vivere nel tuo mondo, devi concepire il lavoro come una vocazione, devi fare una serie, ma non hai bisogno di altro. Non hai bisogno di altro.
È una grande diversità,
sì.
Molto.
È vero.
Beh, è molto più semplice, diciamo. La prima cosa che mi viene in mente è che appunto non ci sono poche
intermediario,
è anche più responsabile,
c'è più responsabilità, stavo per dire.
Ecco, rispetto ai sacramenti, per esempio, appunto,
tranquillo.
Come si pone, non so, nei confronti del matrimonio, di altri sacramenti invece che nella Chiesa cattolica sono.
Diciamo così, i sacramenti sono solo quei due,
sì.
Tutte le altre cose appartengono al mondo civile, cioè se uno si sposa, se uno divorzia, se uno sposa sei volte, due o tre, appartiene al mondo civile. Se tu sei un cristiano o una cristiana e vuoi fare il matrimonio in chiesa, lo puoi fare avendo la registrazione anche civile, sì. No? Perché ci trasformiamo in ufficiali di stato civile in poco tempo, però in realtà quella roba là attiene al mondo civile, l'atto. Invece la cerimonia ha il significato di condividere una cosa che sto per fare, che mi piace tanto, con delle persone a cui voglio bene, ma non è un sacramento, è come una festa pubblica, no? Sì, però non... in questo senso non è un sacramento, perché invece poi è lo Stato, è una roba che tu devi regolare con lo Stato, quella, non con la Chiesa.
Ma cosa?
Stavo
per dire.
L'aborto, noi ci siamo schierati sin da subito in favore dell'aborto. Questo non significa
legge.
Però significa siate responsabili, quindi prevenite. Però comunque ci deve essere una legge, non esiste che non ci sia una legge. E effettivamente io guardo con preoccupazione anche le notizie di questi ultimi giorni, di tutti questi obiettori, perché non lo capisco. Allora non fare il ginecologo se sei un obiettore, ma fai un'altra specializzazione, fai l'urologo, che ne so. Perché vuoi fare il ginecologo?
Perché il discorso è il ginecologo ospedaliero e non ospedale. Infatti, certo. Non fare il ginecologo, lo fa nel suo studio.
Certo.
Poi comunque c'è sempre questa interferenza della Chiesa con lo Stato.
Sì, questo è inaccettabile questo.
Commissione.
Quindi per noi è molto fondamentale l'autodeterminazione. Per i protestanti è fondamentalissima questa cosa. Ma di fronte a qualsiasi cosa tu devi essere libero di scegliere. Così per il testamento biologico devi essere libero, le coppie omoaffettive, devi essere libero di sposarci, poi voglio dire, lo fai o non lo fai, non ci, ma deve essere data questa possibilità, non si può non darla, ci sembra assurdo.
Ma c'è una gerarchia, nel senso chi comanda?
Allora, comanda, come vi dicevo, la cosa interessante è che comandano le assemblee. È interessante questo fatto. Quindi le grosse decisioni vengono prese da 180 persone.
In Italia.
A sinodale, Torre Pellice.
Ecco. Le cose locali, no? Le cose locali vengono decise qui nella nostra chiesa da più di 200 persone in assemblea. Allora, c'è stata in novembre, no, un'assemblea nella quale mi hanno eletta come pastora. Ecco, non è che ha deciso una persona o due, cioè si sono convocati, hanno fatto la loro assemblea, hanno votato con scheda segreta, hanno deciso. Cioè, quindi tutto quanto viene svolto in questo modo. Comanda l'assemblea attinente.
Bisogna avere dei titoli particolari per essere.
Stavo per dire. Percorso. Cioè, i pastori, vabbè, non c'è il bilato.
No, non c'è, certamente no, però c'è un percorso di studi abbastanza lungo, perché noi abbiamo, 5 anni di facoltà, quindi un 3 più 2. Uno di questi anni deve essere obbligatoriamente passato all'estero, poi dopo la laurea ci sono 18 mesi di vicariato, lo chiamo comunque di affiancamento ad un pastore o una pastora anziana, anziana. Dopo i 18 mesi c'è l'esame di fede in sinodo, viene fatto l'esame di fede, siccome i pastori e le pastore rappresentano un po' una corporazione da un certo punto di vista, in questo esame di fede ti pongono delle domande. In genere sono 3-4, poi hai circa mezz'ora di tempo per raccogliere le idee, rispondi pubblicamente e poi i pastori e le pastore votano per accoglierti, diciamo, in questa corporazione. Se passi tutti questi livelli, poi c'è la consacrazione in sinodo. Però è tutta la Chiesa là, di nuovo, che consacra, non una persona.
Del culto obbligatorio la domenica sempre.
Oh. Allora, un protestante non ti dice mai che cioè, per noi non c'è niente di obbligatorio, non è che se uno diventa valdese, non so, devi venire al culto, devi venire. No, cioè deve essere una roba che ti piace, vieni quando vuoi, quando non vuoi non vieni. Cioè, è appunto la responsabilità personale. Sì, noi ci troviamo per domenica.
Ma quando poi ora la può venire giù.
Può venire chiunque, può venire e andare via chiunque, cioè non è che, diciamo.
Ma
così.
Posso dire una cosa io come valdese? Per me è un piacere venire a culto, io sento la necessità di venire, perché il nostro culto è impegnato sulla parola, quindi non c'è... Sì, l'ultimo che ha fatto lei è stato bellissimo, che dà dal Vangelo una lettura e la si sviluppa, la si attualizza anche, e quindi sono 20 minuti circa, un quarto d'ora, 20 minuti di sviluppo di questo argomento. Io vado via che sono arricchita. Ma che mi serve poi anche durante la settimana, non è che penso tutti i momenti, però dentro di me lo elaboro ed è molto bello. Io sento, se una domenica non vengo, io la domenica dopo, perché non posso, la domenica dopo devo andare, perché mi serve da nutrimento proprio, è molto bello.
Non c'è l'obbligo, no, non c'è nulla di obbligo.
Sì, no, una cosa, lei sta dicendo che va perché va da Daniela.
No,
o va a sentire.
Cioè, posso andare da lei, c'è l'altro pastore Platone, posso andare alla chiesa metodista. È un tipo di. Sì, è un modo di predicare, di. Questo sermone ti arricchisce, non è, non so,
che cade dall'alto.
Ecco, ed è molto vicina, ti parlano proprio, è una necessità di dire. Sì.
Penso che l'attrazione più grande, ma per quanto mi riguarda, è l'attenzione alle differenze. Questa è una cosa molto. E alle donne soprattutto. Perché i tuoi esordi, io me li ricordo, dei tuoi sermoni, parli della mostra di Escher, cioè, e poi ci ritroviamo a parlare appunto di un passo del Bibbio, Vangelo. Niente, però l'altra domenica, che ho vissuto per un breve periodo in un'altra zona di Milano, proprio per venire al culto, quando ho incrociato una chiesa cattolica, è da un po' che non entravo e da un po' che non assistevo a una messa. Avevo voglia anche un po' di odore di incenso,
certo.
E anche di quadri, cioè come dire, in qualcuno che ha avuto una formazione abbastanza forte. Allora, anche lì le cose sono cambiate un po'.
Oh, sì, no,
allora,
certo.
Adesso non voglio farti complimenti per i sermoni sono molto diversi. Ho notato che c'è questo... C'erano tantissimi bambini, per esempio, e sì, cioè, l'atmosfera è un po' cambiata. Non c'era più l'incenso, però, e non ci sono più le candele, con mio sommo stupore, mi è un po' dispiaciuto. E però, appunto, no, c'era però il movimento per la vita, beh, niente, c'erano delle cose ovviamente molto diverse. E niente, adesso però...
Io avrei altre due domande. Una, se non sono indiscreta, vorrei sapere per esempio una di queste domande di fede a cui voi siete sottoposti per diventare pastore, no? Scusate, dovete fare un'elaborazione. E l'altra domanda era se l'essere valdese è una tradizione di famiglia, tendenzialmente, cioè generalmente si nasce valdesi,
o se sono prevalenti le conversioni, cioè se storicamente, magari se ci puoi dire anche qualcosa della tua esperienza.
Sì, allora dunque, per quanto riguarda le domande di fede, siccome appunto vengono fatte dai pastori, a volte sono cattive, no? Per cui a volte i più cattivi ti chiedono, non lo so, in quell'opera di Bonhoeffer, quando si parla di questo fatto specifico, esattamente in quel capitolo, tu che cosa ne pensi? Tu non hai letto quel libro, non lo puoi leggere in 20 minuti perché devi anche pensare ad altre domande. Quindi io quelle le ritengo le parole, cioè le domande un po' cattive. Invece le domande più sensate sono quelle che ti fanno del tipo come puoi spiegare cosa accade durante la morte?
Per esempio, l'hanno fatta a te.
Volentieri, no, a me non me l'hanno fatta. Guarda, allora, io ti do la mia interpretazione. Dunque, dopo la morte ci è promesso questo, che questa vita, lo dice anche Emily Dickinson, no? Questa vita non è conclusione. C'è un mondo al di là che è invisibile come la musica, ma certo come il suono. Quindi, che cosa c'è? Sicuramente c'è qualcosa. Quindi noi possiamo dire che la nostra cifra non finisce qui, continua in un altro modo. Come? Non lo sappiamo, questo non lo sappiamo. Però sappiamo sicuramente che in quell'altro mondo che ci aspetta, in quella vita, oltre questa vita, ci viene detto, non c'è più così fortemente la contraddizione, non c'è più la fragilità, la malvagità, cioè c'è veramente qualcosa di diverso. Non lo sappiamo descrivere, quindi tutti i tentativi sono falsi nel senso che non esiste nei Vangeli una descrizione, però c'è una promessa, no? C'è la promessa che ci sarà qualcosa di meraviglioso, e allora io credo, no, a questa cosa, quindi sì, ci tengo a anche a comunicarla, che c'è qualcosa di bello. Ora non è che non vedo l'ora di arrivare, mi piace anche questa naturalmente, però mi dico sempre è così che deve essere, no? Perché lo penso, cioè perché lo leggi, no? È una promessa, la promessa di una vita oltre questa, la promessa della vita eterna, la promessa di una vita senza dolore, e quindi immagino che sia così.
Un po' come un film con
l'happy end, non più sotto forma umana, però, perché
guarda, non lo so, perché questo è un discorso molto difficile da sostenere. Perché da un lato i Vangeli, alcuni parlano della resurrezione dei corpi, non parlano della resurrezione di uno spirito, però in questa parola corpo non è la parola soma, cioè che è proprio cincia, carne, è un'altra. Magari si intende piuttosto una vita psichica, non lo so, cioè forse una vita dentro un involucro che magari non è questo, ma sarà comunque qualcosa di paragonabile, non lo so, cioè, però anche qua sono solo ipotesi, non è che possiamo fare.
Scusa, la cremazione, quando ero piccola era vietata dalla Chiesa. Non so se adesso più non ne sono interessata, dovrei interessarmi perché
non c'è
poco.
Sì.
Non c'è
nessuno. Anzi, noi raccomandiamo.
Non guarda in genere.
No, cattolica.
Guarda la tradizione delle bandiere, c'è la promessa.
Allora, dunque, io personalmente sono nata in una famiglia valdese. Quindi per me è stato, io studiavo architettura, al mio secondo anno c'è stato il terremoto in Irpinia, sono andata a fare la volontaria con un architetto perché dovevo misurare i terreni dove le chiese protestanti avrebbero messo queste casette di legno, no? Lì, siccome facevo anche fotografie, insomma, sono andata più volte perché mi hanno chiesto di tornare dopo i rilievi a fare prima delle foto, poi a dare le chiavi alle famiglie. E insomma, vai una, vai due, vai tre, ho conosciuto un sacco di persone che erano in una situazione di grande sofferenza, no? Perché naturalmente hanno perso tutto, tutto, dalla A alla Z, oltre persone, cioè anche le persone. Questa cosa mi ha molto colpita, e mi ha colpito proprio anche l'umanità e anche la generosità di chi è disperato, no? Perché chi è disperato in genere uno pensa, che ne so, che è così, invece no, proprio, non lo so, mi ha un po' stravolto questa esperienza. E allora a quel punto ho cambiato corso, ho detto ma non mi, cioè, forse invece che costruire palazzi posso incontrare persone, e quindi ho cambiato. Però ci sono alcuni colleghi che sono cattolici, ex cattolici, alcuni addirittura ex preti, ce ne sono diversi che sono ex preti, e attualmente, diciamo, qui in Milano ogni anno ci sono circa una decina di persone che si avvicinano alla Chiesa Valdese e hanno dei background completamente diversi, cioè appunto chi viene dal buddismo, chi viene dall'ateismo, chi viene dal cattolicesimo, chi viene ma non vuole diventare valdese, però viene per trovare un gruppo, una comunità, anche, c'è anche quella di domanda, no? Un fare insieme alcune cose.
Perché non fa setta?
No.
No, infatti,
sì,
sì.
Fate opere di proselitismo.
Neanche,
no? Di?
Proselitismo, cioè... No, facciamo, niente, cioè, anzi, noi, diciamo, siamo anche abbastanza, no, contrari, cioè, ma non è che andiamo nelle piazze a dire diventate valdesi come noi, penso che non abbiate mai visto un valdese nelle piazze, no, cioè, assolutamente, se qualcuno si avvicina interessato, ci vuole seguire, beh, se no, cioè, non è che abbiamo... come goal fare proselitismo, no, non è proprio nelle nostre corde.
Scusi, diceva 10 persone a Milano all'anno?
All'incirca sì.
Okay,
però questo mi colpisce, no? Perché io prima di venire a Milano sono stata 20 anni nel ghetto valdese, e ne parlo in termini positivi di ghetto, no? Cioè nelle zone in cui i valdesi sono una maggioranza quasi significativa, la Valpellice, il Piemonte, quindi e c'era un altro tipo di chiesa, là una chiesa popolo, quindi non serviva neanche dire che eri valdese, perché già ti conoscevano, sapevi chi è. Invece la cosa che mi colpisce qua a Milano è che, pur non essendo tantissimo conosciuti come lo eravamo lì, in realtà però ci sono tante persone che hanno bisogno di spiritualità. Ma di uno, cioè, e a volte alcune passano, fanno una chiacchierata e se ne vanno. Cioè, non è che altre invece passano, diventano, fanno il corso per adulti, diventano membri di chiesa, diventano membri elettori, diventano attivi, cioè ogni storia poi ha un suo corso.
La chiesa è molto libera.
Sì.
Bellissimo. Posso dirvi la mia esperienza? Allora, io sono diventata valdese membro di chiesa nel 2010, quindi 7 anni fa. Ho conosciuto la comunità valdese nel 2007-2008, così, in un viaggio, una mia amica valdese mi ha detto che c'era il viaggio in Germania, sulle orme di Lutero, e mi sono ritrovata in questa comunità accogliente. Io ero alla ricerca disperata di qualcosa. Ero stata un po' rifiutata dalla Chiesa Cattolica in quanto divorziata e quindi non accettata. Io sentivo questo bisogno di avere la cena del Signore, la comunione, e sono stata, comunque non l'accettavano. E mi ricorderò sempre che eravamo a Dresda sul tetto della casa valdese, e c'era la Dorote che ha fatto un piccolo culto la sera e ha detto: la cena è pronta, venite tutti, siete invitati. E io mi sono trovata con le lacrime proprio di commozione, perché ero accettata così, nessuno non sapevano neanche, però chiunque può venire, il Signore invita tutti. E io ho detto: ma questa gente, vediamo un po', ma che differenza c'è fra la religione cattolica? E proprio mi sono detta: ma questa sono io, io sono così. E quindi da allora non l'ho più lasciati proprio.
Meno male.
Sì, cioè, sono molto contenta.
Quindi è un bello sistemico, una chiesa più intellettuale, per farvi capire. Più intellettuale, più individualista.
Beh, diciamo così.
Perché deriva da una. Praticamente, per quello che ho capito, quello che ha spiegato prima, deriva da personalità molto critiche. Quindi hanno dovuto essere intellettuali, hanno dovuto porre e proporre la propria versione, e quindi è chiaro che penso che recluti anche tra intellettuali.
Ma diciamo veramente non lo so, cioè le persone sono molto diverse le une dalle altre, perché cioè tutti poi in fondo si pongono questioni inerenti al senso diciamo della vita, cioè da chef titolati a cuochi pensionati, cioè non saprei dire se diciamo così, è vero che noi usiamo molto la parola, è vero che appunto facciamo molte cose culturali, però non è che ridurrei
una nicchia.
No, no, questo no. Sì, cioè chiunque. Chiunque può venire.
La persona più umile, all'intellettuale più.
Scusa, di te siamo, come la signora prima ha detto, sono diventata valdese, no? Perché, cioè, qual è la differenza? Nel senso che io dopo questa chiacchierata potrei quasi definirmi valdese, no? Perché sono cattolica di famiglia, di origine, di cultura, però per quanto riguarda tantissimi argomenti, aborto, omofobia, eccetera, sono nelle mille volte d'accordo con voi rispetto al cattolicismo. Quindi quando voi dite che sono diventata valdese, quel diventare, cioè qual è la differenza? Bisogna avere una funzione pubblica, diciamo
sì,
così?
Sì, bisogna, è un atto, diciamo, allora cos'è che fa di te una valdese?
Ecco.
Il fatto che tu confessi pubblicamente la tua fede. Quindi per fare ciò cosa occorre fare? Occorre fare questo, se si viene da un altro ambito che non sia quello protestante, fare questo corso di formazione adulti che dura appunto un anno, ci si vede ogni 2 settimane, poi c'è sempre un piccolo ritiro di 3 giorni a Torre Pellice, in modo anche da vivere sulla propria pelle cosa significa vivere in un posto dove i valdesi insomma hanno una presenza maggioritaria, e poi devi scrivere una lettera motivando perché vuoi diventare valdese e in cosa credi. Quella lettera viene poi letta dal concistoro, cioè dal gruppo che governa la chiesa insieme ai pastori e le pastore, che ti incontrano. E poi in un momento pubblico, quando c'è il culto, ti viene posta la domanda: allora, tu ti impegni, credi in Cristo? Cioè, devi rispondere sì, perché chiaramente cioè, non è soltanto un discorso culturale, è anche un discorso di fede, no?
Sono giuramenti.
Insomma, qualcosa sì. È un impegno, sì, è un impegno.
Sì, sì,
deve avere quella fiducia.
Scusa, la stessa apertura sugli argomenti diversi, eccetera, la si riscontra anche laddove, appunto, nelle valli del Pellice, dove c'è. Il fatto, tu hai usato la parola ghetto, e ha fatto un po' pensare al fatto che, essendo stati magari perseguitati, eccetera, si fosse creato un po' una. Come dire.
No, io l'ho usata, sai cosa, in termini positivi, perché un ghetto può essere anche un luogo molto agevole. perché c'è, diciamo, da un lato una prassi ripetuta che è quella, per esempio, dell'apertura, cioè la cosa secondo me molto bella delle valli valdesi, che poi sono piccoli paesi, non devi immaginarti delle grandi città, sono
piccoli
sì, però sai che cosa, c'è un controllo sociale molto alto, siccome i protestanti hanno un senso dell'io che deve essere corretto, responsabile, eccetera eccetera, non troverai quindi persone grezze, che appunto, anzi, c'è molta apertura, persino, capito, tra persone molto semplici. Quindi in questo senso è significativo, cioè a me, cittadina che ha abitato 20 anni in montagna tra queste persone, è stata illuminante anche come cosa, no? Perché uno pensa, non so, piccoli villaggi di montagna, persone un po' greche, no, greche, insomma, comunque montagnini, e invece
no, ma chiuse anche a protezione, diciamo, della comunità.
E no, perché aperta, perché proprio come vi dicevo, proprio a causa delle persecuzioni, molti, per esempio, i pastori andavano a formarsi in Svizzera, in Germania, in Inghilterra, poi sono partiti negli Stati Uniti. Quindi diciamo così, c'è un, per esempio, domenica prossima viene Brian Poulson, che è un nostro mio collega americano, con il quale ci sono, diciamo, grossi rapporti tra la Chiesa Valdese Nazionale e la Chiesa Presbiteriana Americana, no? Per cui, per dire, abbiamo contatti con l'estero molto, molto, molto importanti. 2 anni fa io ho lavorato 2 mesi a Chicago in una chiesa presbiteriana, perché ci sono dei grandi contatti, diciamo.
C'è un'apertura mentale.
No, Costanza aveva una casa a Torre Perice, sono andata.
Sì, io
anni
ho preso
fa.
Per anni la casa.
Torre Perice è molto interessante.
Molto, anche sì. È una valle piena di sole. Molto aperta bella, rispetto a quelle intorno.
Molto cosmopolita, perché
sì,
ci sono un sacco di stranieri.
Ma loro sono
molto, io, scusa, molto bello, molto vivibile, molto.
C'è
una bella foresteria valdese.
Poco tempo fa abbiamo ospitato anche un ebreo che ci ha fatto un po' la storia. E quindi, almeno io non... è venuto fuori che, come dire, la persecuzione continua, avesse un po', come dire, appunto ghettizzato, quindi chiuso verso l'esterno anche.
No, invece non mi sembra, no.
Assolutamente no. Poi loro veramente hanno avuto sempre dei contatti con la Svizzera, con l'estero, perché li proteggevano anche un po' tutti questi protestanti delle altre nazioni, quindi poi la storia di Beckwith, che è venuto, un colonnello inglese che nel 1850 è venuto a Torre Pellice e ha fatto tutti i collegi, ci sono i collegi inglesi, le case dei professori, sempre ad essere in Inghilterra, infatti è la parte inglese, le scuole, i convitti. Ed è gente aperta al mondo, cioè non sembra di essere in un paesino.
Posso richiedere la frase che ha detto prima riguardo alla...
dell'Emily Dickinson.
Allora, questo mondo non è conclusione, c'è qualcosa al di là, invisibile come la musica, no, visibile come la musica, ma concreto, ma certo concreto come il suono. Grazie. Adesso non vi dico che è proprio precisissimo, il senso è quello, il senso è quello, quindi
questa frase per concludere,
che poi lo mando
perché ora. Come?
Sono le 8:15.
Ringraziamo moltissimo.